qui ci sono un po' i progetti, un po' tutti. Chissà dove finiscono. Non mi ricordo, forse non era questo. Niente. Questo. Ah, questa è la casa. Sì, sì, allora sta bene qui. Questi qui.
Negli anni 60, durante il movimento studentesco e dopo la grande alluvione, Firenze era un centro propulsivo della cosiddetta architettura radicale in Italia. Figure e gruppi come Superstudio, Archizoom, UFO, Ziggurat, 9999 e Gianni Pettena hanno messo in discussione le demarcazioni dell'architettura come disciplina e hanno proposto riforme radicali per il presente e per il futuro. Nel 1972 gli architetti radicali fiorentini hanno conquistato il Museum of Modern Art di New York con la mostra Italy, The New Domestic Landscapes. Negli anni 80 e 90 il lavoro concettuale e innovativo di Superstudio è stato temporaneamente quasi dimenticato fino a quando, intorno al 2000, il Centre Pompidou di Parigi si è interessato al loro archivio e ha acquisito un gran numero di opere per la sua collezione. Da allora, ricercatori e istituzioni internazionali si sono dedicate ai progetti critici e teorici di Superstudio, da ultimo il museo e centro di ricerca SIVA a Bruxelles, con la grande mostra Migrazioni. Firenze, intanto, si è dimenticata per anni dei suoi architetti contemporanei. Numerosi importanti archivi di arte e architettura del XX secolo hanno ormai lasciato la città per sempre. Ora anche l'archivio di Superstudio, che è stato consegnato al Maxi di Roma nella primavera del 2021. Cosa significa quando opere e documenti importanti della storia dell'arte e dell'architettura non sono più nelle mani dei loro produttori, ma vengono archiviati in contesti istituzionali? Gianpiero Frassinelli, membro di Superstudio dal 1968, ha curato questo archivio per molti anni. Durante e dopo il trasferimento dell'archivio al Maxi, Angelica Stepken, Alessandra Acocella e Ilaria Gadens sono tornate a parlare con lui dell'archivio, di Superstudio e della sua pratica nel campo dell'architettura.
State ascoltando Gianpiero Frassinelli, Pensare e vivere la radicalità dell'architettura. Tre incontri fiorentini, una conversazione aperta, una serie con Gianpiero Frassinelli, il suo fare architettura, la radicalità del suo pensiero e del fare archivio, gli anni di Superstudio e oltre. Seconda parte, Superstudio, l'unica architettura sarà la nostra vita. Questa puntata è dedicata all'esperienza del Superstudio, riletta attraverso la prospettiva personale di Gianpiero Frassinelli. Dal suo ingresso nel Superstudio negli anni della contestazione studentesca ai primi progetti realizzati o soltanto immaginati. Dalla sua collaborazione alle lezioni e ai seminari tenuti da Adolfo Natalini alla Facoltà di Architettura di Firenze, alle incomprensioni sorte rispetto alle attività didattiche collettive della Global Tools. E ancora i determinanti stimoli della scena artistica d'avanguardia nella Firenze degli anni 70. Dalle sue frequentazioni con Maria Gloria Bicocchi di Art Tapes 22 al coinvolgimento di Superstudio nelle prime attività della Galleria Schema. Infine, la riscoperta e ricezione critica del loro lavoro.
Va bene, che dite? Iniziamo con le...
Superstudio viene fondato nel 1966 a Firenze da Adolfo Natalini e Cristiano Toraldo di Francia, ai quali si aggiungeranno negli anni immediatamente successivi Gianpiero Frassinelli, Alessandro e Roberto Magris e dal 1970 al 1972 Alessandro Poli. La mostra Superarchitettura alla Galleria Jolly 2 di Pistoia nel dicembre 1966 segnerà la nascita ufficiale di due tra i più influenti gruppi di architettura radicale, Superstudio e Archizoom.
Il Superstudio nasce nel 1966, ancora non si chiamava Superstudio perché proprio in quell'occasione c'è stata la separazione alla fine di questa mostra. A Pistoia c'è stata la separazione amichevole, ma comunque separazione tra gli Archizoom e il Superstudio. Loro hanno deciso di chiamarsi Archizoom e Adolfo e Cristiano hanno deciso per Superstudio. La mostra doveva iniziare 2 giorni dopo l'alluvione e quindi poi è stata spostata di un mesetto e è finita a fine novembre, eccetera. E io a quel punto non sapevo assolutamente niente di loro perché avevo perso i contatti, mi ero allontanato da qualche mese dall'università, avevo quasi finito gli esami, stavo lavorando alla tesi e quindi avevo perso di vista sia Adolfo che Cristiano e tanto più gli altri che poi sono confluiti negli Archizoom. E io avevo incontrato, mi pare in gennaio, in febbraio, per la strada Cristiano in centro. Naturalmente ci si diceva che avete fatto dopo il fatto che ci eravamo persi di vista negli ultimi tempi dell'università, e Cristiano mi ha detto appunto che lui e Adolfo avevano aperto uno studio su da lui vicino a dove lui abitava, lì a Bello Sguardo, e mi ha detto: quando hai finito la tesi vieni su e vieni a vedere quello che stiamo facendo. E infatti io ho finito la tesi, l'ho finita a marzo, l'ho dato a metà marzo nella facoltà occupata con il permesso del movimento studentesco, perché il Gori, che era il preside della facoltà nonché mio relatore di tesi, io andai dal Gori in marzo di quell'anno dicendo: professore, io bisogno che mi laurei, se no mi buttano fuori di casa, perché avevo 28 anni, quindi ero un po' anziano per l'epoca in particolare. E lui mi ha detto: oh, io non ho nessun problema, si può fare una sessione di laurea per primaverile, diciamo. Cioè, però io non voglio storie, non voglio contestazioni, eccetera. Te mi porti una dichiarazione dei capi del movimento studentesco e io vi faccio laureare. Io lavoravo con De Ganello, che era in quel momento il capo del movimento studentesco. Gli dissi: Paolo, firmami sta lettera, perché io davvero, se no mi buttano fuori di casa, diventa una tragedia sta cosa, sono 8 anni che sono lì dentro, io non ne posso più. E lui mi ha detto: sì, non c'è mica problema. Ha firmato la lettera, l'ho portata a Gori e quindi si è fatto questa sessione di laurea nella facoltà occupata, sempre con la lettera in mano per riuscire ad entrare ed uscire. E
senza farne mistero, Giampiero Frassinelli ricorda che, all'epoca, non aveva capito bene quello che i suoi ex compagni di università stavano facendo nello studio sulla collina di Bello Sguardo, ma che avrebbe voluto lavorare con loro.
Ma quando mi dissero: se vuoi venire, dissi: ma io ci provo. Ma mi ci vollero diversi svariati mesi per cominciare a capire dove volevano andare a parare, praticamente. E quindi quando arrivò il monumento continuo io mi interessai a fare questi fotomontaggi. I primi, le fotografie erano state fornite da noi, dal laboratorio nostro di fotografia che c'era nel bagno. Il nostro bagno si trasformava in camera oscura e quindi sì, le prime foto sono foto che vengono da libri. Ci ho lavorato sopra così, foto in bianco e nero, piuttosto bruttacchiolo dal punto di vista della qualità, perché venendo da libri erano sgranate, allora c'era il retino, capito? Per cui per non far venire il retino le rendevano un po' fluide. Cristiano e Sandro Magris, che ancora non faceva parte dello studio, ma era il fratello di Roberto e quindi frequentava lo studio. E quindi cominciamo così, e poi a un certo punto si cominciò a dire che invece bisognava farli a colori perché erano così bianco e nero, facevano un po' pena. Cominciamo a sfogliare le riviste, allora lì c'era da passare giorni per trovare le foto adatte, sempre con la corsa, perché c'era sempre Casabella, Domus, le riviste giapponesi che premevano perché volevano le immagini e noi si doveva fare le corse. Il risultato è che questi fotomontaggi oggi sono in pessime condizioni perché erano fatti senza assolutamente pensare che sarebbero durati e con dei materiali molto scadenti. Dopodiché noi ci davamo il carico da 11, delle colle prese qua e là e degli scotch presi qua e là che negli anni si sono sciupati, deteriorati, eccetera, eccetera.
Quando Giampiero Frassinelli approda al Superstudio, la discoteca Mach 2 era in corso di realizzazione.
No, io sono arrivato verso la fine, la stavano realizzando.
Una cantina labirintica fatta da piccoli ambienti oscuri.
La mia prima foto è quella a piedi nudi insieme agli altri, seduti su una di queste panche di mattonelle che era appena finita. Era molto interessante perché, come molte cantine, non c'era una sala, non c'era un posto. Quindi erano tante stanzine dove c'era l'impianto di diffusione dei dischi, poi in una stanza un po' più grande c'era il bar, in un'altra stanza forse qualsiasi, certamente non grande, c'era il disc jockey, c'erano sedute, eccetera. E come arredamento era fatto con delle panche di muratura rivestite di mattonelle mi sembra blu, e siccome era una specie di labirinto c'era questo percorso fatto con una plafoniera che camminava lungo il percorso principale, e questa plafoniera era una specie di U che aveva la parte centrale tutta bucherellata, da lì veniva giù la luce, che era la luce bianca, perché la plafoniera di per sé stessa era invece rosa fucsia metallizzata.
Al di là della discoteca Mach 2, la ricerca critica e teorica di Superstudio sembra trovare in quegli anni pochi sviluppi in progetti concreti. A diffondere le loro idee sono per lo più collage e testi critici, pubblicati da importanti riviste nazionali e internazionali, tra cui Casabella, diretta allora da Alessandro Mendini.
In realtà noi avremmo voluto anche progettare. Il problema era che non ci facevano progettare, non avevamo clienti. C'era in studio la possibilità di fare design, di fare arredamento, e lo abbiamo sempre fatto, non di fare architettura, perché non eravamo conosciuti, perché non... Quando poi siamo stati un po' conosciuti di Oci Liberi, perché nessuno ci voleva che facessimo architettura, in quanto eravamo ormai etichettati come quelli che non facevano architettura. Però l'abbiamo sempre fatta. Quando ho cominciato, sin dall'inizio, c'erano dei progetti sul tavolo che non sono mai stati realizzati, ma che erano progetti di... le famose signore Cadelago, che erano delle proprietarie terriere di Piombino, che avevano diversi terreni, ci avevano commissionato un complesso di appartamenti, due complessi di appartamenti e un paio di ville, cose di questo genere, nessuna delle quali è stata realizzata, perché noi probabilmente, senza neanche rendercene conto, eravamo un po' dei fuoriusciti dell'architettura già allora, e quindi non piacevano i nostri progetti.
E alla domanda, la progettazione dei vostri lavori, sia quelli architettonici sia quelli di natura critica e teorica, avvenivano a livello collettivo?
No.
Giampiero Frassinelli ha tenuto a precisare.
No, di solito questa storia del fare i lavori insieme è una specie di favola, ognuno faceva i lavori per sé, anche quelli culturali, chi inventava l'idea, diciamo, era poi quello che la sviluppava soprattutto con la collaborazione degli altri, eravamo praticamente tutti nella stessa stanza, per cui bastava che uno passasse, si fermasse a guardare quello che stavi facendo, che poi ti diceva: ma sei sicuro che una cosa come questa vada bene? Non sarebbe meglio un'altra cosa così, eccetera? Sicché questo provocava, se non altro, un ripensamento, un dibattito, eccetera, e quindi alla fine il progetto arrivava con gli apporti di diversi di noi, se non di tutti. Noi ci avevamo anche le riunioni di studio, almeno una volta alla settimana ci si sedeva attorno al tavolo a quadretti dove si parlava di quello che bolliva in pentola, come si diceva. E c'era Adolfo sempre con i suoi quaderni neri che prendeva appunto di tutto quello che si diceva, comunque di una parte di quello che si diceva. E quindi si facevano queste riunioni, però poi in realtà non c'era questa collaborazione, salvo i progetti grossi, quelli che andavano avanti, allora sì, ma era una collaborazione più grafica che di idee.
Per Giampiero Frassinelli, negli anni di Superstudio, importanti stimoli e suggestioni arrivano anche dal mondo dell'arte contemporanea, in particolare da alcuni protagonisti della scena sperimentale fiorentina, come Maria Gloria Bicocchi, fondatrice del Centro Sperimentale di Produzione Video Art Tapes 22.
Tutta la mia preparazione e la mia conoscenza, diciamo, dell'arte viene tutta da un'altra parte, viene dalla mia frequentazione di Art Tape 22 e della Maria Gloria Bicocchi. Io ho avuto la fortuna di essere amico di Maria Gloria e quindi di passare moltissime serate in Via Ricasoli 22 per l'appunto, e poi d'estate quando la famiglia della Maria Gloria di Giancarlo si spostava nella casa di Follonica che Giancarlo aveva restaurato in maniera molto sommaria, lui era bravissimo a fare questi interventi minimali. E c'erano tre, era un'enorme casa di tre piani con tante stanze dove loro poi ospitavano artisti e personalità. E quindi ho avuto questa grande fortuna di conoscere, non dico tutti, ma una buona parte degli artisti di quell'epoca, e non solo gli artisti concettuali eccetera, ma anche in altri campi, per esempio ho conosciuto Vinicius de Moraes e Toquinho, per esempio durante queste cose ho conosciuto personalità, poi c'erano i critici d'architettura, praticamente Bonito Oliva e Celant erano sempre lì, insomma, capito? Ho vissuto un po' dall'interno questo tipo di cose, ho imparato una quantità industriale di cose, tutto quello che so sull'arte lo so per merito di tutte queste persone. Questo poi ha costituito il fatto che io avevo una conoscenza di queste cose molto superiore, probabilmente, ma certamente molto diversa da quelle di Adolfo e di Cristiano.
Maria Gloria Bicocchi sarà anche il tramite tra Superstudio e i fondatori di Schema, galleria aperta nel 1972 a Firenze e divenuta presto un punto di riferimento per gli artisti internazionali delle tendenze concettuali e performative. Superstudio cura l'allestimento della sede di Schema e nel grande salone al primo piano di Via della Vigna Nuova crea uno spazio minimale che avrebbe accolto azioni effimere, interventi installativi, documentazioni e tracce grafiche. L'attività espositiva della galleria sarà inaugurata proprio da una mostra di Superstudio, intitolata Antologia 1969-1971.
L'allestimento è venuto tramite la Maria Gloria, che era molto amica del proprietario dell'epoca, che era Cesaroni, il quale aveva come consulenti e aiuti Raul e Alberto Moretti, ma che era stato consigliato alla Gloria di rivolgersi a noi, e noi si fece questo allestimento molto, molto spartano, molto così, tutto fatto con del feltro grigio e delle strutture tecniche a soffitto. Era una grande stanza in un palazzo gentilizio di Via della Vigna, no? Che è stata inaugurata con una nostra mostra in cui c'erano le cose che avevamo fatto fino allora, il monumento continuo, le 12 città e qualche altra cosa. Mi sembra che non ci fossero ancora nemmeno i salvataggi.
Nonostante si trattasse di una piccola rassegna in una galleria privata, la mostra di Schema riunisce alcuni tra i principali lavori di Superstudio, divenuti poi celebri a livello internazionale. Il monumento continuo e le 12 città ideali.
Sì, sì, sì.
lavori che racchiudono tutta la loro critica radicale nei confronti dell'architettura modernista e di una progettazione basata essenzialmente sul binomio forma-funzione. Nella serie di fotomontaggi del Monumento Continuo, la critica dell'utopia modernista è rappresentata da un gigantesco volume astratto a scacchiera, sempre uguale a se stesso, che ricopre in maniera inarrestabile l'intero pianeta. Di poco successivo, il progetto delle 12 città ideali consiste in 12 racconti immaginati da Giampiero Frassinelli con l'accompagnamento visivo di disegni e collage. Le storie vennero pubblicate su Architectural Design nel dicembre del 1971 e poi su Casabella nel gennaio successivo. Scrissi la prima città ideale, ha ricordato Giampiero Frassinelli in una recente intervista, per raccontare a me stesso, nello stile della fantascienza di cui eravamo tutti lettori accaniti, cosa fosse la vita nel monumento continuo. Il nono episodio risulta emblematico dell'intero ciclo. In questo racconto, intitolato La città macchina abitata, le utopie del celebre motto modernista di Le Corbusier, la casa come macchina per abitare, vengono infrante prefigurando visioni urbane di un futuro distopico.
La città è una macchina così grande che neanche i suoi abitanti hanno idea delle sue dimensioni. I suoi condotti, le serie di ingranaggi, le cinghie, le bielle si perdono a destra e a sinistra, in alto e in basso, davanti e dietro, rispetto a qualsiasi punto la si guardi, nella penombra indistinta, grigia e nebbiosa, che riempie la caverna che essa occupa e di cui nessuno è mai riuscito a scorgere le pareti. Gli abitanti vivono nella macchina, trascinati senza sosta da nastri trasportatori a norie, da scivoli e condotti pneumatici dal punto della nascita a quello della morte. La macchina provvede a tutto. Lungo gli innumerevoli percorsi che si intersecano, si uniscono e si dividono secondo gli incomprensibili programmi della macchina, gli abitanti trovano il cibo e la paura, il sonno e la gioia, il sesso e la speranza, la morte e l'ira, a volte anche la ribellione. Ma gli abitanti sanno bene che uscendo dai percorsi obbligati stabiliti dalla macchina si finisce stritolati dagli ingranaggi. La macchina è autosufficiente, prende dall'esterno solo i raggi solari, l'aria e l'acqua ricca di sali minerali del sottosuolo, provvede ai bisogni dei suoi abitanti elaborando e sintetizzando le sostanze che furono messe al principio dentro di essa. Ricrea cioè al suo interno il ciclo vitale dalle colture vegetali agli allevamenti animali. Anzi, la perfezione del meccanismo fa sì che gli incrementi energetici e materiali apportati da luce, acqua ed aria si trasformino in eccedenze. Ogni residuo, tutto ciò che muore, viene trasformato e la quota di esso, che non serve al ciclo della macchina, viene emesso all'esterno. La macchina produce concime.
Ma torniamo alla storia di Superstudio. Grazie alle lezioni e ai seminari che Adolfo Natalini e gli altri membri del gruppo tengono alla Facoltà di Architettura di Firenze tra il 74 e l'83, le giovani generazioni entrano in contatto con il ripensamento della prassi progettuale da loro teorizzato e messo in atto. Abbiamo pensato che era finito il tempo della distruzione e che doveva iniziare quello della ricostruzione, affermerà Adolfo Natalini.
Sì, perché Adolfo ha avuto il primo incarico, erano incarichi annuali, come insegnante in questa materia misteriosa, era la plastica ornamentale, che continuava a chiamarsi plastica ornamentale ufficialmente, capito? E noi avevamo ereditato delle stanzine piene di gessi, di capitelli, di pezzi di colonne, di architravi, di cose di questo genere, di gesso che noi abbiamo buttato bellamente via per liberare le stanze per le nostre cose.
Il loro lavoro si orienta in quegli anni intorno al tema della cultura materiale extraurbana, una ricerca antropologica fondata sulla riscoperta dei manufatti e delle tradizioni delle civiltà contadine.
Venne fatto un libro a cui io poi non partecipai, non volli partecipare anche se avevo partecipato ai lavori della cultura materiale extraurbana, però io ero sempre rimasto un po' appartato, lavoravo tranquillamente soprattutto con Sandro Poli a disegnare gli oggetti della cultura materiale urbana, fare queste tavole sinottiche con tutti i vari tipi di, soprattutto erano i yoghi, erano gli aratri, queste robe qui, poi naturalmente anche i forconi, le varie, tutte, le case coloniche erano state, venivano rilevate, c'erano dei pacchi, poi la buttai via dopo. Però io ero contrario perché io ritenevo che non si potesse separare la cultura materiale extraurbana dalla cultura spirituale, comunque non materiale, immateriale, diciamo. Per cui, siccome invece loro dicevano no, no, bisogna rimanere, poi anche per ragioni universitarie, la cultura, probabilmente la cultura spirituale non sarebbe stata accettata, capito? Questo era una specie di corso di design, finché era design veniva accettato. Quando si cominciava a parlare di racconti mitici, di rituali religiosi, di cose di questo genere, probabilmente Adolfo, che voleva fare la carriera universitaria, non era convinto affatto di questa cosa. Allora io dissi: io partecipo alla parte materiale e va bene, però non voglio entrarci perché per me, come visione antropologica, questo è un errore. E quindi non...
Anche la Global Tools, il programma di didattica sperimentale avviato nel 73 da alcuni radicali italiani, intendeva stimolare il libero sviluppo della creatività individuale, sganciata da esiti produttivi e aperta a forme di autoprogettazione. Assieme ad Andrea Branzi, Ettore Sozzas, Ugo La Pietra, Alessandro Mendini e altri, aveva aderito inizialmente anche Superstudio.
No, la Global Tools è stata una cosa diversa. Io mi sono reso conto quasi subito che questa era una specie di cavallo di Troia per portare la cultura materiale extraurbana nel business milanese, capito? Per trasportare a Milano il piccolo potere che ci eravamo conquistati nel campo come radicali, che a quel punto cominciavano a essere un marchio. Diciamo, io dissi: io non mi sento di avallare questa operazione commerciale. Branzi stava già lavorando con le ditte di colori, con le ditte di moda, eccetera, eccetera. E dissi: a me sembra che questa cosa sia proprio una contraddizione totale con tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. E Adolfo ci pensò un po' su, poi mi disse: hai ragione, scrivi una lettera di dimissioni. Io la scrissi in un angolo durante una delle riunioni della Global Tour, la presentai e ci andò
C'è
via.
questa lettera nell'archivio.
Spettabile cooperativa Global Tools, via Brera 9, 20121 Milano, 6 dicembre 1975. Cari amici, poiché le attività della Global Tools dal 4 novembre 1974 in poi sono state estremamente ridotte e poiché il clima generale ci sembra diventato sempre più sfavorevole per lo sviluppo della creatività collettiva, pensiamo di dover esprimere almeno in poche righe le nostre idee in proposito. La Global Tools era nata con l'intento di favorire lo sviluppo della creatività collettiva, stimolando e rendendo possibili operazioni di ricerca e coinvolgimento e di aumentare il grado di comunicazione tra tutti quelli che si aggiravano, ultimi resti di più gloriose battaglie sui campi dell'architettura radicale. Tutto questo non ci sembra sia avvenuto, mentre invece si sono create tensioni ostili a quel clima sereno che unico ci permette di vivere e di lavorare. D'altronde, il lavoro che stiamo portando avanti con l'educazione ed in particolare con l'università ci sembra più onesto e più consono alle nostre scelte. Per tali motivi, ritenendo che nell'attuale situazione non ci sia più posto per le società culturali e segrete, rassegniamo le nostre dimissioni. Vi preghiamo di non considerare queste dimissioni polemiche né ricattatorie. Sono semplicemente la constatazione di una situazione reale. Malgrado tutta la nostra stima e amicizia per tutti i componenti, non riusciamo più a riconoscerci in questa struttura e nelle sue espressioni.
La fine di Superstudio viene fatta risalire generalmente alla fine degli anni 70, quando la ricerca teorica e progettuale del gruppo sembra esaurirsi e ogni componente prosegue autonomamente la propria attività professionale. Dopo quasi 30 anni di rimozione e ostracismo, dal 2000, anche grazie all'interesse dimostrato dal Centre Pompidou per il loro archivio, la considerazione nei confronti della ricerca del gruppo cambia radicalmente. In questi ultimi anni sono state dedicate al Superstudio importanti mostre e pubblicazioni, come la grande retrospettiva del 2016 al Maxi, curata da Gabriele Mastrigli, e il libro che raccoglie per la prima volta le loro opere, testi e progetti. Molti studiosi, anche all'estero, hanno riletto criticamente il loro lavoro.
No, io sono contento quando le persone prendono il nostro lavoro e lo vivisezionano.
Anche se, mentre prende in mano l'ultimo catalogo della mostra, recentemente dedicata al Superstudio, presso il SIVA di Bruxelles... No.
Sai, il discorso è che, per esempio, io non riesco mai a riconoscermi nelle critiche, cioè anche su questo catalogo ci hanno scritto delle persone che conoscono il nostro lavoro molto bene, dalla Beatrice Lampariello a Gabriele Mastrigli, alla curatrice della mostra Emanuele Chiappone Pirou. Ci sono quasi tutti che conoscono bene il nostro lavoro. Però io non riesco mai a riconoscermi in queste cose. Ognuno ci vede dentro delle cose che, per esempio, noi non ci saremmo sognati di confronti, dei rapporti con persone che noi neanche conoscevamo, il cui lavoro non conoscevamo allora. Forse quella che conosce meglio il nostro lavoro è Beatrice Lampariello, ma lei, come storica, fa tutta una serie di agganci su cui noi ci siamo arresi quando li abbiamo letti già ormai anni fa. Nulla, io ho coniato una strana teoria, che è quella delle spore. La teoria delle spore, secondo me, è questa, che quando ci sono delle... Siccome esistono anche molti casi di invenzioni fatte da persone che neanche si conoscevano più o meno nello stesso periodo, no? Esiste questa cosa delle spore. Quando ci sono dei sistemi scientifici o culturali che si formano, creano una specie di terreno di cultura nel quale, come i funghi, crescono le nuove idee e questi funghi si aprono e producono delle spore. Queste spore viaggiano e più qua e là attecchiscono anche con persone che non hanno nulla a che fare con i funghi da cui provengono. Ecco, questo quindi esiste, questo mondo di trasmissione, questo modo di trasmissione tra delle idee.
Giampiero Frassinelli, Pensare e vivere la radicalità dell'architettura, è un podcast di Villa Romana e Radio Papesse, con la partecipazione di Giampiero Frassinelli, ideato da Angelica Stepken, Alessandra Cocella e Ilaria Gadens. È disponibile per l'ascolto su villaromana.org, radiopapesse.org e ovunque cerchiate i vostri podcast.